Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Le radici della scienza di Lucio Russo.
Molti hanno studiato a scuola le leggi della rifrazione, anche se probabilmente non le ricordano più. In particolare la cosiddetta legge dei seni, detta anche legge di Cartesio, di Snell-Cartesio. Ecco, questa legge, come quella della riflessione, può essere dedotta dal principio del minimo cammino ottico. In altre parole, la luce, sia nel caso della riflessione che nel caso della rifrazione, se si sposta da un punto A a un punto B, segue il percorso che permette di farlo nel più breve tempo possibile. Ecco, per capire il problema, pensiamo ad una situazione apparentemente del tutto diversa. Questo è un problema classico che è in molti libri di testo. Supponiamo che un bagnino che si trova a una certa distanza dalla riva debba salvare un bagnante che sta affogando. Bene, è abbastanza intuitivo che non gli conviene correre e poi nuotare seguendo un unico percorso rettilineo, perché certamente il bagnino può correre con una velocità molto maggiore di quella con cui può nuotare in acqua. Gli conviene percorrere una spezzata allungando il percorso sul terreno asciutto pur di diminuire il percorso in acqua. Ecco, se si studia questo problema da un punto di vista matematico e si scopre qual è il punto della riva in cui esattamente conviene iniziare a nuotare, si ritrova la stessa legge dei seni, cioè si scopre che il bagnino deve comportarsi come un raggio di luce che si rifrange. Ecco, per la luce infatti il problema è lo stesso, perché la luce nei diversi mezzi ha diverse velocità. In particolare nel vuoto si propaga con una velocità, tutti sanno, detta C, mentre nei mezzi materiali si propaga con una velocità inferiore. Se quindi la luce deve passare, ad esempio, dal vuoto al vetro, le conviene, se è vero, come risulta sperimentalmente vero, che arriva lungo il percorso che le permette di risparmiare tempo, beh, quando la luce passa, ad esempio, dal vuoto al vetro, se, come risulta vero sperimentalmente, deve percorrere il cammino che le permette di impiegare il tempo minimo, le conviene piegare, cambiare direzione nel passaggio da un mezzo all'altro, avvicinandosi, diciamo, alla normale della separazione, passando dal mezzo meno denso al mezzo più denso. Ma quando risale la legge della rifrazione? Era nota agli antichi? Apparentemente no. Nel caso della riflessione, però, sappiamo che nella scienza antica si era notato come la legge della riflessione potesse essere dedotta da un principio di minimo cammino. Infatti questo risultato è in un'opera sugli specchi attribuita a Irone di Alessandria, in cui si spiega che tra tutti i cammini possibili che toccano lo specchio, che vanno da un punto A a un punto B, quello effettivamente percorso dalla luce è quello che permette di compiere lo spazio minore. Nel caso della rifrazione, invece, apparentemente non era nota né la legge che poi è stata detta dei seni, né la possibilità di dedurla da un principio di minimo. Le cose però non sono così chiare come può sembrare, quindi cercheremo di fare una storia a ritroso, cercando di capire l'origine di questa idea. La storia deve cominciare ovviamente con 1637, anno in cui Cartesio pubblica la sua Dioptrica, in cui è spiegata la legge della rifrazione dei seni, che per molto tempo ha portato il suo nome. Prima che da Cartesio, la legge della rifrazione era stata scoperta apparentemente da Snell, che era morto una decina d'anni prima della pubblicazione della Dioptrica di Cartesio. Ecco, molti pensano che Cartesio abbia riscoperto indipendentemente la legge, ma sembra abbastanza probabile che invece sapesse il risultato di Snell. Snell era molto interessato alla scienza antica, tra l'altro i suoi principali risultati sono risultati di geometria sferica e trigonometria sferica, in cui aveva recuperato conoscenze che risalivano a Menelao di Alessandria. Ecco, cosa si sapeva prima di Snell dei fenomeni di rifrazione? Ecco, molto prima, nel 200, si erano interessati alla rifrazione Ruggero Bacone e prima di lui il suo maestro Roberto Grossatesta. Sono molto interessanti alcune affermazioni di Roberta Grossatesta nel De Iride, in cui si dice che la branca più interessante dell'ottica è quella che riguarda gli studi di rifrazione, una branca che era rimasta sconosciuta fino ad allora ai latini, ma che era stata sviluppata dai greci. Quindi Roberta Grossatesta conosce qualche opera greca che si occupa dei fenomeni di rifrazione e lui enuncia una legge della rifrazione. Ora, la legge della rifrazione enunciata da Roberto Grossatesta è completamente sbagliata. Ed è sbagliata in modo tale che fa pensare che all'origine dell'errore ci sia l'incomprensione di un testo. Perché è sbagliata in modo grossolano. Cioè, Roberto Grossatesta dice che un raggio di luce che si rifrange segue la bisettrice tra la direzione non deviata, diciamo, e la direzione della normale alla superficie di separazione dei due mezzi. Il che significa che la deviazione dovuta alla rifrazione dovrebbe essere indipendente da quali sono i mezzi tra i quali la luce si rifrange. Ora, è evidente che questo è impossibile, nel senso che se i mezzi sono molto vicini tra di loro, la rifrazione è molto piccola, e anzi, se due mezzi coincidono, non si ha affatto deviazione, insomma, nel caso limite in cui due mezzi coincidono. Quindi, chiunque sperimenti realmente sulla rifrazione capisce che una caratteristica essenziale è la natura dei mezzi, dare una legge che ne prescinde può derivare solo dalla cattiva interpretazione di un testo, per esempio dalla generalizzazione di una figura. Si vede che in una particolare figura di un testo il raggio di luce segue proprio la bisettrice, si immagina che questa sia la legge generale. Beh, al di là dell'errore grossolano, vi è però un'altra affermazione molto interessante del Grossatesta. Cioè Grossatesta dice la legge della rifrazione, come quella della riflessione, può essere dedotta da un unico principio generale, che è il principio che la natura fa il minimo sforzo. Cioè sembra che lui sappia che ambedue le leggi dell'ottica possono essere dedotte da un principio di minimo. Ora, abbiamo già visto che nel caso della riflessione effettivamente la possibilità di dedurre un principio di minimo era stata esposta da Erone, quindi effettivamente questo legame era noto alla scienza antica. Poteva essere noto anche nel caso della rifrazione in qualche opera di cui era arrivata notizia Roberto Grossatesta. Ecco, fino a qualche anno fa nessuno avrebbe preso molto sul serio questa congettura. Però recentemente è stata trovata un'opera di Ibn Sal, che era rimasta inedita, uno scienziato islamico che scrive l'opera che ci interessa intorno al 983 d.C. Ebbene, Ibn Sal non solo enuncia correttamente la legge della rifrazione, la legge nota come legge di Cartesio, ma non ne rivendica la scoperta, la usa come una legge ben nota, e dal modo in cui l'usa si capisce che era stata dedotta proprio da un principio di minimo. Quindi è un fatto che 250 anni prima di Roberto Grossatesta, almeno in ambienti islamici, si conosceva sia la legge della rifrazione sia la connessione tra la legge della rifrazione e il principio di minimo. È interessante notare che gli arabi successivi, tra i quali vi sono grandi esperti di ottica, ad esempio Al-Hazen, sembrano ignorare totalmente la legge della rifrazione che era nota di Ibn Sal. E quindi il sospetto che Ibn Sal avesse delle fonti antiche da cui poteva aver ricavato questa informazione può sorgere, ma si tratta solo di un sospetto, naturalmente è impossibile documentarlo. La rifrazione ha delle importanti applicazioni, in particolare alle lenti, ai cannocchiali, ai microscopi e così via. Ecco, quando risale questo tipo di applicazione? Per quanto riguarda il cannocchiale, che è l'applicazione, diciamo, lo strumento ottico composto più antico, fino a qualche tempo fa si credeva che fosse un'invenzione di Galileo. Ora Galileo ha naturalmente enormi meriti nell'uso del cannocchiale, con il quale riuscì a fare importanti scoperte astronomiche, però oggi sappiamo che i cannocchiali si costruivano prima di lui, in particolare in Olanda. Però pochi anni prima, Galileo cominciò a usare il cannocchiale a scopi astronomici nel 1611 e si sa di cannocchiali olandesi che precedono di qualche anno. Non si riesce ad andare molto indietro nel tempo studiando cannocchiali di cui conosciamo l'esistenza. Ecco, invece si può andare molto più indietro nel tempo se si studia non la storia del cannocchiale, ma la storia dell'idea del cannocchiale. Cioè, in un periodo in cui non esistevano apparentemente cannocchiali, vi erano persone che scrivevano sui cannocchiali. Questo è un aspetto abbastanza strano. Per esempio, intorno al 1590, pare che non vi fossero cannocchiali in Europa. Però se si legge la seconda edizione della Magia Naturalis di Giambattista Dalla Porta, vi sono accenni alla possibilità di costruire dei cannocchiali. Quindi sembra che l'idea di poterli costruire abbia preceduto di parecchio la costruzione effettiva. Beh, prima di Giambattista Della Porta, nel 1538, Girolamo Fracastoro accenna alla possibilità di costruire cannocchiali, dando anche dei dettagli abbastanza interessanti. Cioè lui sa che per costruire un cannocchiale occorrono due lenti e non una o tre. E accenna anche alla possibilità di usare cannocchiali per guardare in dettaglio le macchie lunari, che effettivamente è uno dei primi usi possibili astronomici di un cannocchiale, anche con uno scarso ingrandimento. Beh, prima di Girolamo Fracastoro accenni alla possibilità di costruire strumenti con cui si possono avvicinare gli oggetti lontani e in particolare con cui si possono guardare le macchie lunari, sono il Leonardo da Vinci, che anche sapeva di questa possibilità. Beh, continuando questa storia a ritroso, prima ancora troviamo che Ruggero Bacone parla di questo e prima di lui il suo maestro Roberto Grossatesta, di nuovo. Roberto Grossatesta, nello stesso trattato del Diride di cui abbiamo parlato poco prima, dice che i greci erano riusciti, applicando questa teoria della rifrazione, a costruire sia strumenti con cui ingrandire oggetti molto piccoli, sia strumenti con cui avvicinare oggetti lontanissimi. Ecco, si può pensare naturalmente che quelle di Roberto Grossatesta siano solo fantasie, tutto al desiderio di realizzare oggetti magici. Però, diciamo, una fantasia pura non ha bisogno di collegare la possibilità di vedere oggetti lontani proprio con il fenomeno della rifrazione. Non si capisce perché. E abbiamo visto che l'altra idea di Roberto Grossatesta, cioè quella di connettere il fenomeno della rifrazione con un principio di minimo, se non altro, era noto secoli prima di lui allo scienziato Ibn Sal. Quindi sembra possibile che ci sia un ricordo di applicazioni della rifrazione alla costruzione di oggetti ottici ancora più antico. Bisogna ricordare che nell'epoca, nella prima metà del 200, in cui scrive Roberto Grossatesta, vi era stata una grande affluenza di scritti antichi, sia da Costantinopoli, in particolare in seguito alla Quarta Crociata, sia attraverso gli arabi. E naturalmente gran parte di queste opere non sono riuscite a sopravvivere fino all'invenzione della stampa, quindi se ne è persa la memoria. D'altra parte, come vedremo tra un momento, l'uso della rifrazione, se non altro per costruire lenti di ingrandimento, sembra molto probabile nell'antichità, nonostante molti pareri contrari. Sull'esistenza di lenti e di altri apparecchi ottici nell'antichità vi sono state opinioni molto discorde. Non ci sono dubbi sull'esistenza di lenti per accendere il fuoco, per esempio. Ce n'è un cenno anche in Aristofane, nelle Nuvole. Plinio parla anche dell'uso di lenti per cauterizzare. L'uso invece di lenti di ingrandimento è stato contestato a lungo, però oggi sembra praticamente certo. È interessante notare che sembra certo non tanto sulla base dei riferimenti letterari, che sono pochi e dubbi, quasi inesistenti, ma grazie all'evidenza archeologica. Cioè sono stati tanti ritrovamenti di lenti, alcuni delle quali in molti casi tratta di lenti di ottima qualità, a volte sono ancora visibili segni della mollatura, che non lasciano più dubbi sul fatto che fossero stati costruiti per essere delle lenti di ingrandimento. In realtà le prime lenti erano state trovate dagli archeologi già alla fine del Settecento, nei primi scavi di Pompei, ma gli archeologi non avevano accettato si trattasse di lenti di ingrandimento. C'era stata la teoria che fossero oggetti ornamentali, cioè gli antichi se li appendevano, non so, al collo o alle orecchie. Invece ritrovamenti più recenti, in particolare ritrovamenti a Creta degli anni Ottanta, hanno fatto trovare lenti che possono dare un ingrandimento effettivo di 7-8 volte, in cui appunto appaiono ancora segni di una molatura, per cui questi dubbi sono eliminati. Ecco, ci si può chiedere se oltre alle lenti fossero stati costruiti anche oggetti composti. Su questo naturalmente si possono fare solo speculazioni. La maggioranza degli studiosi pensa che non ci fossero strumenti ottici composti nell'antichità. C'è però un passo di Strabone, ad esempio, in cui dice che degli auloi, cioè delle canne, grazie al fenomeno della rifrazione, permettevano di avvicinare oggetti lontani. C'è anche un passo di Gemino in cui, parlando di diottre e di misure di rilevamento, dicono che a volte gli addetti ai rilevamenti, nel fare le loro misure, usavano anche il fenomeno della rifrazione. E questo fa pensare che le diottre potessero avvalersi anche di lenti o di qualcosa simile alle lenti. Ecco, queste possono sembrare solo speculazioni con poco fondamento, però recentemente Giovanni Pettinato ha sostenuto che cannocchiali erano usati in periodo neoassiro, già prima dell'epoca greca. E se la teoria di Pettinato, diciamo, dovesse risultare vera, questo porrebbe tutta la questione sotto un'altra luce. Ecco, la base dell'idea di Pettinato sta in alcune tavolette cuneiformi in cui si dice che sono stati consegnati agli astronomi del re tubi d'oro e lenti, in modo che possano ingrandire la loro pupilla quando osservano gli astri. Ora è un po' strano questa associazione di tubi e lenti date agli astronomi perché possono ingrandire la pupilla senza pensare a qualcosa di simile ad un cannocchiale. Naturalmente si tratta di dubbi. Ecco, può sembrare che l'uso astronomico di cannocchiali dovrebbe essere facilmente escluso o avvalorato sulla base delle conoscenze astronomiche note, ma non è così. Vi sono per esempio riferimenti a Saturno che sono compatibili, ma non dimostrano con l'idea che possano essere stati osservati gli anelli già nell'antichità. Domani alle 8 della sera su Radio 2 parleremo di moto dei gravi.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera Le radici della scienza. In redazione Nella Ottolenghi, regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera, @rai.it.